Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Ciao a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a questo podcast di Gemini Network. Io sono Gianluca di Radio Sherwood e oggi cercherò un po' di tenere le fila tra quelli che sono i vari interventi che avremo dalle varie piazze di questa giornata di protesta contro Eni sotto il nome di Many Against Eni. Allora, la giornata vedrà innanzitutto una giornata lanciata da Rise Up for Climate Justice e vedrà una giornata in tutta Italia, ma anche in un contesto internazionale, quindi un contesto globale di mobilitazione in cui sono presenti anche altri paesi, ad esempio in Sud America o ad esempio in Africa. Allora, in Italia seguiremo diverse piazze, avremo comunque Milano, avremo Ravenna, avremo Roma e avremo Presenzano in provincia di Caserta, anche un intervento da parte di Mimmo Nardozza e anche un intervento da Stagno in provincia di Livorno. Cercheremo quindi di seguire un po' tutte queste piazze che rappresenteranno in Italia questo movimento contro Eni. Poi ci sarà il 20 giugno invece a Licata, in provincia di Agrigento, una ulteriore azione. Allora, perché è stato scelto Eni? Perché Eni è uno dei principali colossi dell'estrattivismo, che quindi estrattivismo che estrae sia lavoro umano che non umano dalle risorse naturali e della biosfera nel suo complesso. Allora, questo avviene attraverso la complicità di governi nazionali dove opera Eni e non solo Eni, ma soprattutto grazie al governo italiano. Infatti un'inchiesta di Recommon ha dimostrato proprio quanto sia rilevante il peso di Eni sulle politiche estere del governo italiano. Eni è stabilmente in testa alla lista delle società italiane con maggior fatturato, grazie anche a un giro di affari che si porta dietro devastazioni ambientali, violazioni di diritti umani e processi per corruzione internazionale. Quindi non è certamente un vanto, ecco, che Eni sia la principale azienda con il più grande fatturato in Italia e una delle prime 10 al mondo. Tra l'altro Eni, grazie al Recovery Plan, si sta garantendo un'importante fetta di finanziamenti pubblici. Questi poi verranno utilizzati in parte per investire in tecnologia come ad esempio il CCS, che è lo stoccaggio del carbonio emesso dalle altre attività produttive, la cui sostenibilità è stata messa in discussione un po' da tutti, addirittura dalla Corte dei Conti, sia a livello economico che a livello ambientale, quindi non solamente una questione ambientale o semplicemente economica, da tutti e due i punti di vista. Inoltre, molte di queste risorse che arriveranno ad Eni tramite il Recovery Plan verranno utilizzate da Eni per proseguire la campagna comunicativa che ha come obiettivo quello di ristrutturare la propria immagine pubblica messa in discussione dai processi per corruzione internazionale, ma anche e soprattutto, mi viene anche da dire, dalle campagne politiche di movimenti ecologici che hanno indicato Eni come tra i principali responsabili del cambiamento climatico. Quindi non solo corruzione, ma anche tanta tanta devastazione ambientale e tanti tanti effetti poi sulle persone che abitano quei territori, perché l'attività di Eni estrattiva soprattutto è intrinsecamente legata al saccheggio di intere aree geografiche. Vediamo ad esempio tutta la zona del Niger, possono essere grandi, più o meno grandi, possono essere addirittura interi continenti. In Africa ad esempio l'Eni insieme alla Shell e altre aziende petrolifiche stanno veramente distruggendo a livello ambientale il continente, ma anche a livello sociale, calpestando i diritti umani delle persone. Allora, attraverso la giornata di oggi, ma in generale le rivendicazioni di Rise Up for Climate Justice nei confronti di Eni sono molto molto chiare. Allora, c'è innanzitutto, si chiede uno stop a tutti i progetti nuovi di estrazione, trasporto e raffinazione di combustibili fossili in Italia e nel mondo. Si chiede la chiusura pianificata e la transizione giusta per gli impianti di estrazione e raffinazione di combustibili fossili già esistenti. un no secco alle false alternative più dannosi che utili, come le bioraffinerie di olio di palma, idrogeno blu fatto con combustibili fossili comunque, impianto di cattura e stoccaggio della CO2 di cui parlavamo prima, il CCS. Si chiedono dei risarcimenti riparativi ai paesi del sud globale con cui Eni e altre multinazionali energetiche hanno contratto un enorme debito climatico, cioè sono andate a distruggere talmente tanto che questo viene definito debito climatico, quindi si chiede un risarcimento verso questi paesi. Piena continuità di reddito a tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati negli impianti in chiusura o in ristrutturazione, ad esempio uno è il cracking di Porto Marghera, questo lo devono pagare gli azionisti di Eni, non devono essere i lavoratori a pagare queste chiusure o queste ristrutturazioni. E infine, una istituzione di comunità energetiche autosufficienti sui territori e indipendenti dalle multinazionali. Allora, questi erano più o meno un'introduzione. Adesso andiamo subito a sentire i contributi che hanno raccolto i nostri inviati dalle piazze, che era direttamente sulle piazze. Allora partiamo subito da Milano, dove per noi c'era il nostro Antonio Pio di Global Project, che ha raccolto i contributi di Jacopo e di Laura. Andiamo a sentire cosa hanno da dire.
Beh, oggi come rete Rise Up for Climate Justice, con tante compagne e compagni dal nord Italia, siamo sotto l'ENI, siamo sotto il centro direzionale dell'ENI, che dove anche qua si sta svolgendo l'assemblea degli azionisti. E prima tutti insieme abbiamo occupato il nuovo centro direzionale dell'ENI, un cantiere enorme che sarà costato ai contribuenti decine di milioni di euro. Sono calati dell'istituzione, si è fatta un'occupazione e si è rilanciato sulla pre-COP e sui prossimi appuntamenti. È stato un primo esperimento questo, dopo tanti mesi di pandemia e con tante difficoltà a mobilitarsi. È stata una bella risposta, oggi siamo in più di 300. Adesso siamo in presidio sotto l'ENI, dopo ci muoveremo, ci faremo una passeggiata qua intorno e niente, questo è un primo segnale, partiremo da qua, arriveremo alla pre-COP e tanti appuntamenti, il G20 da attraversare insieme, dove appunto lo spazio climatico di Rise Up for Climate Justice si vorrà consolidare, vorrà aggregare, vorrà allargare a tante altre associazioni, realtà e collettivi.
Allora, nella giornata di oggi, 12 maggio 2021, la giornata in cui appunto si svolge l'assemblea degli azionisti di Eni per decidere dove verranno fatti gli investimenti il prossimo anno degli utili che Eni ha fatto quest'anno, abbiamo deciso di prendere parola come spazio Rise Up for Climate Justice, uno spazio di azione climatica nato lo scorso settembre e che vede coinvolti centinaia di attivisti e attiviste in tutta Italia. Infatti nella giornata di oggi si sono svolte azioni contro Eni a Presenzano, nel sud Italia, a Ravenna e proprio qui a Milano. Nella giornata di oggi a Milano in tanti e tanti attivisti e attivisti di Rise Up for Climate Justice siamo entrati nei futuri uffici direzionali di Eni, che in questo momento sono in costruzione proprio qui a San Donato, nel cuore di questa multinazionale. Siamo entrati e abbiamo calato dei grandi striscioni che appunto riportano anche il titolo di questa giornata, che è Many Against Eni. Appunto nella giornata di oggi in tutta Italia ci sono state molte mobilitazioni, ma questo il mese di maggio è un mese di mobilitazioni che vedrà diverse azioni svolgersi in diversi territori e in diversi paesi in tutto il mondo, proprio perché il mese di maggio è il mese dell'approvazione dei bilanci di tutti gli azionisti appartenenti alle più grandi multinazionali del fossile come Eni, Shell, Total. Appunto nella giornata di oggi in tanti e tante si sono mobilitati, in questo momento siamo qui in presidio qui a San Donato proprio perché come dire, in questa giornata è fondamentale ribadire quanto Eni sia uno dei maggiori responsabili del cambiamento climatico e delle emissioni e della distruzione della vita in diversi territori in tutto il mondo.
Quali sono le realtà che sono venute qua, oltre alle realtà milanesi? C'è un po' tutto il nord Italia, vero?
Sì, nella giornata di oggi appunto si sono visti coinvolti attivisti e attiviste da tutto il nord Italia, attivisti e attiviste che vengono dai movimenti giovanili climatici come Fridays for Future, che arrivano dalle esperienze dei comitati territoriali, giovani e meno giovani che hanno deciso di prendere parola appunto all'interno dello spazio Rise Up for Climate Justice, dando vita all'azione di questa mattina all'interno del futuro centro direzionale e qui a San Donato.
Molto bene, ti faccio un'ultima domanda. Oggi sono state lanciate anche altre iniziative per il futuro, ci aspetta un'estate e anche un inizio di autunno abbastanza importante per le mobilitazioni climatiche in generale.
Sì, per noi appunto è fondamentale prendere parola e costruire la mobilitazione che appunto si è svolta oggi qui a Milano e in generale in tutta Italia, anche proprio in vista dei prossimi mesi che ci aspettano, prossimi mesi che vedranno nei nostri territori i G20 preparatori al G20 di Roma, mi riferisco in particolar modo al G20 sull'energia e sul clima a Napoli e il G20 sulla finanza e le banche che si terrà a Venezia. Questo per poi arrivare a settembre, dove si terrà la pre-COP proprio qui a Milano, prima della COP effettiva che ci sarà a Glasgow. Quindi ecco, per noi questa è un'estate all'insegna della lotta climatica, all'insegna della lotta contro tutti e tutte coloro che finanziano l'economia fossile, che finanziano la distruzione dei territori in tutto il mondo, e per portare la voce di tutti quegli attivisti e attiviste che da anni si mobilitano contro la distruzione della vita in tutto il mondo.
E allora, questa era la piazza di Milano dove abbiamo appena sentito Jacopo e Laura. Adesso andiamo avanti con i contributi, andiamo a Ravenna dove andremo a intervistare Franz di Climate Riders, questa bellissima iniziativa tutta totalmente in bicicletta che ci spiegherà lui, e poi Renato di Fuori dal Fossile. Andiamo ad ascoltare e poi ritorniamo in studio. Raccontaci un po' cosa ti ha spinto a farti tutti questi chilometri in bicicletta ed essere oggi lì a Ravenna.
Beh, sai, lo scopo della nostra associazione, The Climate Riders, che è un'associazione sportiva a tutti gli effetti, è quello di coniugare, diciamo, la pratica sportiva all'attivismo ambientale e all'attivismo sociale. Quindi ci pareva naturale, alla luce del fatto che era fattibile, diciamo, per un gruppo dei nostri attivisti, diciamo, dei nostri tesserati, raggiungere oggi Ravenna, era fondamentale dare questo contributo, cercare anche di far capire che ci si può muovere, ci può anche fare la notizia, creare comunque la notizia passando appunto attraverso l'uso della bicicletta. Quindi arrivare oggi in piazza a Ravenna in bicicletta è stato significativo anche per questo. L'abbiamo fatto partendo da Marghera, partendo da Padova, partendo da Vicenza, c'è chi oggi ha fatto 225 chilometri per essere qui oggi, e quindi volevamo dare la testimonianza appunto di una cosa pratica questa falsa transizione ecologica, contro il perpetuarsi appunto dell'utilizzo del fossile. Ci si può muovere anche utilizzando altre energie come quelle appunto dei nostri muscoli, e pensavamo che fosse giusto dare questo contributo. Siamo stati già in passato a grandi manifestazioni nazionali a Roma e in altre città, e quindi continuiamo con questa nostra logica. Non ci basta fare il giretto la domenica, non siamo i ciclisti della domenica, siamo cicloattivisti.
Grazie mille, perfetto Franz, grazie mille per il tuo contributo.
Saluti a tutti, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Allora, noi siamo una campagna, non un'ulteriore rete, tanto ce ne sono parecchie, una campagna che appunto è per il clima fuori dal fossile, quindi ha un programma già chiaro nel nome che c'ha. A partire da questo stiamo cercando di mettere insieme i territori che spesso lottano molto fortemente, a volte hanno anche delle vittorie, ma che spesso non riescono a collegarsi, no? E quindi abbiamo iniziato a fare questo percorso già da 2 anni. Abbiamo partecipato il 23 di marzo del 19 alla manifestazione contro le grandi opere, e mano a mano abbiamo fatto altre iniziative, tra queste anche quelle di contattare Ravenna, che era centrale, perché pur non essendoci un movimento in quel momento era importantissimo fare qualcosa a Ravenna, che è il centro, diciamo così, strategico dell'ENI, perché qui appunto tra l'altro vogliono fare questo, cioè, deposito di CCS a Ravenna, nel momento in cui proprio nella città nella quale i padroni riescono culturalmente ad avere una narrazione che determinano la quiescenza, i lavoratori addirittura arrivano a fare delle manifestazioni insieme ai datori di lavoro per difendere il supposto posto di lavoro che poi non c'è mai. e quindi cioè, facciamo questa iniziativa in questo territorio. Oggi è andata bene, c'è molta gente, soprattutto c'è anche tanta gente giovane e forte, e niente, quindi è un buon motivo per continuare e per poter andare avanti nella lotta.
Perfetto, grazie mille Renato.
Di niente, stai bene, ciao,
grazie,
buon lavoro.
Ciao. E ringraziando Marco Sirotti, sempre della redazione di Radio Sherwood, per la raccolta di questi due contributi di Franz dei Climate Riders e di Renato di fuori dal fossile, ci spostiamo quindi a Stagno, in provincia di Livorno, dove i compagni dell'associazione culturale di La Rossa, Lari, hanno raccolto un contributo su perché un tot di associazioni e soggetti politici si trovano a manifestare. Andiamo a sentire.
Abbiamo aderito alla campagna Many Against Any di Rise Up for Climate Justice, e anche a Livorno, insieme a molte realtà della Toscana che sono venute a partecipare al presidio davanti alla raffineria di Stagno, siamo scesi in piazza per chiedere che ci sia una vera transizione ecologica, che, visto che adesso ci sono da spendere molti soldi per il recovery fund, questi soldi vengano usati davvero per una riforma del modo di pensare, per una vera energia pulita. Invece su Eni purtroppo non nutriamo molta fiducia, perché Eni riceve soldi pubblici, però tra i suoi primi obiettivi c'era quello di realizzare un nuovo impianto di gassificatore di rifiuti che stava per essere autorizzato dalla regione. Fortunatamente la regione toscana al momento non pare che stia insistendo sul progetto, però è giusto tenere alta l'attenzione, e per questo motivo noi vogliamo chiedere che non venga autorizzato nessun nuovo progetto inquinante a Livorno, dentro soprattutto la raffineria Eni. Quello che ci preoccupa soprattutto è il voler mettere sempre in contrapposizione la questione tra il diritto di vivere in un ambiente sano e salubre e il diritto di avere un lavoro. Questa contrapposizione tra salute e lavoro è ora che abbia fine, perché si può benissimo lavorare in salute e senza inquinare l'ambiente, è solo la volontà di farlo e quindi in che tipo di investimenti fare. Sulla questione occupazionale, tra l'altro, abbiamo segnalato al presidio anche ieri che molti appalti dell'Eni stanno scadendo, e già un appalto scaduto la settimana scorsa ha visto il non rinnovare il contratto a due lavoratori di una ditta esterna, che tra l'altro si occupavano proprio della verifica delle centraline, quindi anche un comparto che appunto va a tutela dell'ambiente e della salute, è un comparto di controllo. L'appalto a questi due lavoratori non è stato rinnovato e non sono stati assunti, con la scusa di dire non ci serve tenere due lavoratori fissi, quando ci sono problemi chiameremo qualcuno a controllare. Non vorremmo che questa cosa comunque si ripetesse, e soprattutto che ci fosse un ricatto alla regione su la questione autorizzateci l'impianto dentro l'Eni, perché se no noi non rinnoviamo gli appalti, o comunque calerà l'occupazione con la scadenza estiva. Per questo quest'estate invitiamo anche tutti, quando ci sarà il rinnovo degli appalti, a prestare attenzione che non ci sia un calo occupazionale dentro la raffineria, e comunque teniamo a ribadire il fatto che anche molti lavoratori sono solidali con le questioni climatiche e ambientali, e per questo, ecco, pensiamo che il mondo si può cambiare davvero, e quel presidio di ieri e questa settimana appunto della campagna Rise Up for Climate Justice lo dimostra. Quindi sicuramente è il momento adesso per chiedere di ripensare il futuro.
Allora ringraziamo la Stazione Culturale Rossa di Ilari per aver raccolto questi contributi. Dopo ne ascolteremo anche un altro, sempre raccolto dalla redazione della Stazione Culturale La Rossa. E adesso andiamo un attimo a Roma per invece sentire il contributo raccolto da Radio Sonar, da Non Una di Meno Roma. Ascoltiamo.
Un saluto a tutte, tutte e tutto, sono Gabriella di Non Una di Meno Roma, sto qua alle Orfermi sotto la sede dell'ENI, siamo qua sotto l'ENI perché oggi c'è la riunione degli azionisti che si stanno spartendo i dividendi, mentre le azioni che l'ENI fa in varie terre, in vari popoli, non vengono minimamente sanzionate o denunciate. Noi l'8 marzo scorso, come Non Una di Meno, avevamo deciso di partire con le sanzioni rosa, nei confronti di multinazionali che avvelenano questo mondo, che avvelenano la salute della gente, che avvelenano la nostra terra. La prima sanzione è proprio nei confronti della multinazionale ENI. Qui ci stanno un po' di ragazzi, ovviamente oggi è un giorno lavorativo, ci potrebbe essere molta più gente, ma quelli che siamo qua siamo tutti belli e combattivi e quindi non ci arrendiamo. L'importante è riuscire a far capire e a segnalare e a denunciare che le vite, gli esseri umani, gli esseri viventi, la terra, l'acqua, gli animali non si avvelenano con e non c'è nessun profitto da fare. Noi dovremmo denunciare questo e spero che potete seguire quelle prossime azioni che andremo a fare, perché le sanzioni Fucsia non finiranno qua. Un saluto a tutti.
E allora questi erano i contributi arrivati da Roma, ringraziamo la redazione di Radio Sonar per questo contributo di Non Una di Meno Roma. Adesso ci spostiamo di nuovo a Lari per andare ad ascoltare un nuovo contributo raccolto dalla redazione dell'Associazione Culturale La Rossa. Lui è Mimmo Nardozza e ci parla di ENI in Basilicata. Ascoltiamo.
Ai microfoni della Rossa in Onda per Gemini Network abbiamo oggi qui con noi Mimmo Nardozza. Innanzitutto grazie Mimmo per essere qui con noi e per il contributo che ci vorrai dare.
Ciao, un saluto a tutti e grazie a voi per l'occasione concessami per poter parlare di una cosa di cui spesso non si ha notizia in altre situazioni. Grazie davvero.
Ecco, tu da anni ti occupi di denunciare quello che è le responsabilità che ENI ha un po' nella crisi climatica e soprattutto nella devastazione ambientale dei territori in cui opera. E nella fattispecie, vorremmo chiederti quali sono le problematiche, quali sono le grandi responsabilità che ENI ha sul territorio lucano.
Che dire della condizione di ENI in Basilicata, insomma dell'estrattivismo lucano? Prima di fare magari un passaggio su quello, mi preme ricordare che si è appena svolta l'ennesima assemblea a porte chiuse dell'ENI. Io sono un azionista critico, sono già al terzo anno di azionariato critico, insieme a Recommon mi sono dato questa possibilità, credo che sia una possibilità quella di essere appunto un azionista critico e porre delle domande in fase assembleare su quella che è la condotta sia industriale e forse morale soprattutto della nostra azienda di Stato. Ricordiamo che l'ENI è partecipata al 30% ancora dallo Stato italiano, cosa non di poco conto. Facendo un passaggio sull'assemblea, aumenta sempre di più, finalmente direi, la platea di chi chiede conto dell'operato delle aziende, diciamo, estrattive, così come lo è l'ENI. Cerchiamo di dar conto a chi si informa poco di quello che è l'operato appunto di determinate multinazionali. Da tanti anni si prova a svelare quelle che sono gli impatti a volte devastanti sull'ambiente e soprattutto sulla salute e la sicurezza delle persone, così in Italia e anche nel resto del mondo, perché non soffriamo del concetto NIMBY, il così famigerato concetto NIMBY. E sono felice che in tanti si impegnano in questa direzione. Faccio alcuni esempi: Greenpeace Italia, per esempio, i Fridays for Future Italia, che fanno un lavoro sempre più attento. Quest'anno c'è anche, non una di meno, Extinction Rebellion Italia. Quindi cresce la platea di chi chiede conto e soprattutto si fa carico di chiedere ad Eni cose che la stampa di solito non va a chiedere, come sarebbe giusto, visto che comunque parliamo della salute pubblica.
Certo, Mimmo, parole che da un lato ti fanno molto, molto arrabbiare, ma da un'altra parte che ci dà ancora più forza per poter continuare appunto a starvi vicino in questa lotta che state portando avanti. Ma ritornando un attimino alla questione ecco, lucana, spiegaci un attimino quelle che sono le storture della conduzione ENI nel vostro territorio.
Quello che accade in Basilicata invece è abbastanza triste. Io mi occupo della vicenda petrolio ormai da oltre un decennio. Ho prodotto due documentari, Maldagri e Maldagri 2019, presenti sulla piattaforma YouTube di libero accesso a tutti. Dal 98 qui in Basilicata, Eni nella Valle dell'Agri, una meravigliosa valle a vocazione agricola, almeno fino a una decina d'anni fa, ora comincia ad avere il contraccolpo grazie all'ingombrante presenza del molosso estrattivo in capo ad Eni. Quindi praticamente cosa accade in Basilicata? Accade che sì, c'è l'estrazione, sì, c'è l'occupazione da un lato data dall'ENI e dal suo impressionante apparato industriale, ma al contempo c'è una perdita di superficie agricola, c'è una perdita di lavoro agricolo e le sentinelle agricole che erano i contadini cominciano sempre più a sparire. Ci sono delle indagini in corso, una è già arrivata a giudizio di primo grado, che ha condannato i vertici dell'ENI, non operai, dei vertici dell'ENI, il 10 marzo 2021, quindi molto fresca, del processo Petrolgate. Le condanne vengono date in merito al traffico illecito di rifiuti da e tra il COVA e altre postazioni dove vengono smaltiti i reflui petroliferi, che sono la vera problematica, secondo noi, secondo le associazioni che contestano la presenza di Eni in Val d'Agri, il vero problema, perché l'oro nero, come lo chiamano loro, per me invece è del greggio, del volgare greggio, produce molta, molta spazzatura. E in questa inchiesta, per esempio, denominata Petrolgate, si accusa Eni di aver cambiato i codici CER, che sono quelli per il trasporto su autobotti dei rifiuti. Già questo la dice lunga, perché un'azienda che è partecipata al 30% dello Stato, lo ripeto e ci tengo molto a questo concetto, dovrebbe evitare nella maniera più assoluta determinati atteggiamenti. La magistratura della Procura di Potenza ha condannato Eni in primo grado, vedremo cosa succederà nelle sedute successive. A noi non fa piacere che nessuno vada in carcere, ma così come va rispettata l'azienda, va rispettato sicuramente il terreno, il territorio, scusatemi, il territorio su cui si opera l'estrazione petrolifera, in questo caso la Val d'Agri, qui in Basilicata.
Grazie Mimmo, grazie per il tuo contributo che ci hai voluto dare quest'oggi e come ho anche detto precedentemente, noi saremo sempre dalla vostra parte in questa lotta che potrebbe sembrare impari nei confronti del colosso Eni, ma che dobbiamo condurre fino alla fine. Noi saremo appunto sempre qui a darvi voce, a fare quella controinformazione, a dire quelle cose che la stampa in genere non dice. Grazie ancora Mimmo, grazie di essere stato qui con noi.
E allora questo era Mimmo Nardozza che ci ha parlato proprio della questione Eni in Basilicata. Ringraziamo ancora una volta la redazione dell'Associazione Culturale La Rossa di Lari per questo contributo. Adesso veniamo all'ultimo intervento di oggi e andiamo a sentire cosa ci dice Davide di Storbio Cidio, che si trova a Presenzano in provincia di Caserta davanti al cantiere della nuova centrale a turbogas che stanno costruendo. Allora, siamo collegati con Presenzano in provincia di Caserta con Davide di Stop Biocidio. Ciao Davide.
Ciao a tutti e tutti.
Allora, innanzitutto com'è andata questa giornata fino adesso lì davanti al cantiere della centrale turbogas?
Allora, la giornata è ancora in corso, siamo piuttosto soddisfatti e soddisfatte perché ci hanno raggiunto tantissimi comitati regionali, tantissime realtà territoriali, ci sono i comitati ambientalisti della zona, c'è la rete di Stop Biocidio di cui faccio parte, c'è Fridays for Future Napoli, c'è la rete delle Bise Games G20 che sta costruendo il percorso di avvicinamento alle date del 20-23 luglio in cui Napoli ospiterà appunto la Commissione Ambiente, Clima ed Energia del G20. Ci sono tante realtà, tante situazioni e tante soggettività. E, appunto al cantiere della centrale Turbogas che Edison vorrebbe costruire in questo territorio che, attenzione, fa parte della provincia di Caserta. La provincia di Caserta e la provincia di Napoli sono diventate tristemente famose in tutto il mondo, lo sapete benissimo, come terra dei fuochi, come terra di veleni, perché qui il connubio tra imprenditoria criminale, imprenditoria armata, imprenditoria deviata, mala politica, pezzi di criminalità organizzata e pezzi, diciamo, di clientelismo hanno interrato rifiuti speciali e non, hanno interrato veleni, quindi diciamo una terra che già conosce le conseguenze drammatiche della devastazione ambientale. Come se non bastasse, è arrivato questo nuovo ecomostro che Edison ha già cominciato a costruire con la scusa di generare lavoro, di generare nuove occupazioni. Un ecomostro che si colloca in un territorio meraviglioso che purtroppo viene martoriato e massacrato da anni, e la giornata di oggi naturalmente si inserisce nella cornice nazionale, internazionale delle mobilitazioni chiamate da Rise Up for Climate Justice in contemporanea a noi, appunto Ravenna, Milano, Livorno, ma anche in Europa, nel sud del mondo oggi si è sceso in piazza contro i giganti del fossile. Noi oggi abbiamo rilanciato anche un'altra data, sempre nell'ambito di questa settimana di mobilitazione. Il 15 maggio saremo a San Giovanni, a Teduccio, che è un quartiere invece della nostra città, perché nel porto di San Giovanni, che è una parte del porto di Napoli, la parte industriale, vorrebbero costruire un deposito di gas naturale. Quindi, come dire, c'è una volontà evidente di tornare a costruire impianti in città, di tornare a costruire impianti velenosi e inquinanti sotto le case della gente. E la giornata di oggi, diciamo, è una tessera del mosaico di lotte, di appuntamenti, di presidi, di cicli che si daranno qui nei prossimi mesi e che avranno non la loro conclusione, ma la loro sicuramente capitalizzazione nelle giornate di luglio del G20 contro il clima, ambiente ed energia. Diciamo che la lotta, diciamo, dei comitati della zona è una lotta che va avanti da decenni. Diciamo, forse la peculiarità più bella di questo territorio, nonostante le difficoltà evidenti che si vivono, è il fatto di tenere sempre un occhio al locale, un occhio non al proprio orticello, ma alla cura, come dire, dei propri territori, dei propri mari, dei propri fiumi, però al tempo stesso avere la forza, la caparbietà di capire che quello che succede in campagna è una proiezione di quello che succede a livello globale, e che quindi lottare contro la devastazione e i veleni in campagna vuol dire al tempo stesso lottare contro i cambiamenti climatici e contro i giganti del fossile a livello globale. E questo è lo spirito con il quale abbiamo animato la giornata di oggi a Presenzano, e con il quale intendiamo animare tutte le prossime lotte. Io ne approfitto per ringraziarvi dello spazio che ci avete dato oggi.
Grazie a te per il prezioso contributo, Davide. L'ultima cosa, proprio se per seguire la rete Stop Biocidio e le vostre iniziative, se vuoi lasciarci qualche contatto.
Sì, Stop Biocidio, trovate la pagina su Facebook, è proprio così, Stop Biocidio.
Okay,
poi, quindi... oggi eravamo anche appunto con il Comitato Antica Terra di Lavoro, che è il Comitato di Presenzano, Donne per l'Ambiente, una rete di donne che si occupa appunto di ambiente su questo territorio, e poi le reti che citato prima, sia le Bise che i G20, sia tutti gli altri comitati della zona, Fridays for Future Napoli e tante altre realtà.
Che ovviamente si trovano tutti sui social, giusto?
Si trovano, sì, siamo tutti qua insieme e questa è sicuramente già una ricchezza.
Perfetto, allora io ti ringrazio moltissimo Davide e ci sentiremo ovviamente alla prossima
presto.
Lotta, va bene? Grazie.
Grazie mille a voi, a presto.
Ciao, a presto.
Ciao, ciao.
E questo era l'ultimo intervento per questo podcast in cui abbiamo voluto seguire le diverse piazze, i diversi luoghi di questo Many Against Any. Io vi ricordo, tra l'altro, se volete avere maggiori informazioni, di andare a visitare il sito di Rise Up for Climate Justice, che è riseup4climatejustice.org. Quindi andate lì per seguire meglio tutte le varie mobilitazioni, le varie iniziative che si porteranno avanti per la giustizia climatica. Qui da Gemini Network è tutto, io sono Gianluca di Radio Sherwood, vi auguro una buona continuazione di ascolti sul nostro network, Gemini Network. Ciao a tutti e tutte!
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.